Buonasera anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora qui, grazie per averci aspettato anche oggi. Bene, quindi questa sera andremo a vedere i capitoli 5 e 6 del primo libro di Samuele, capitoli che descrivono l'esperienza dei Filistei con l'arca del Dio di Israele di cui si erano impossessati. Ben presto compresero che non vi era alcuna virtù nell'arca, non era affatto un portafortuna, ma a causa di essa il loro idolo Dagon fu abbattuto e distrutto, e gli uomini si ammalarono e molti di essi addirittura morirono. I Filistei, temendo per le loro vite, restituirono l'arca a Israele, trasportandola su un carro in un campo di Beth-Semes. Leggiamo i primi 5 versetti del capitolo 5 di Prima Samuele. I Filistei, quindi, presero l'arca di Dio e la trasportarono da Ebenezer ad Asdod. Presero l'arca di Dio, la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. E il giorno dopo gli asdodei, alzatisi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra, davanti all'arca del Signore. Presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Il giorno dopo, alzatisi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra, davanti all'arca del Signore. La testa e le due mani di Dagon erano mozzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Perciò, fino al giorno d'oggi, i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrano nella casa di Dagon ad Asdod non mettono il piede sulla soglia. I Filistei si impossessano dell'arca di Dio come di un trofeo di guerra e la trasportano dal luogo della battaglia alla città di Asdod. La depongono nel tempio del dio Dagon, accanto alla sua statua, ma durante la notte avviene qualcosa di veramente strano. La statua di Dagon viene trovata riversa, con la faccia a terra, davanti all'arca. L'accaduto non provoca alcuna reazione nei Filistei, finché non si ripete la notte seguente, e questa volta la statua di Dagon ha mani e piedi mozzati. Poco tempo dopo, anche la popolazione viene colpita da una piaga fisica. Solo allora i Filistei, comprendendo che la responsabilità di quanto era accaduto era da attribuire al Dio di Israele, di cui l'arca era il simbolo, si consultano per decidere cosa fare dell'arca. L'incontro con il Dio di Israele non modifica la vita dei Filistei, che pensano di poter conservare, accanto ai loro dei, il simulacro di questa nuova divinità. L'Eterno è un'altra divinità tra le tante esistenti, ma non è per i Filistei l'unico vero Dio, Signore della loro vita. Essi ne accolgono l'arca collocandola nel tempio del loro dio Dagon, e secondo un pensiero diffuso tra le popolazioni pagane del tempo, infatti, non era bene inimicarsi gli dèi degli altri popoli, anche se quelli dei vincitori erano considerati in genere più forti di quelli vinti. Terminiamo il capitolo 5 di Prima Samuele leggendo dal versetto 6 al versetto 12. Poi la mano del Signore si aggravò sugli abitanti di Asdod, portò in mezzo a loro la distruzione e li colpì di emorroidi ad Asdod e nel suo territorio. Quando gli abitanti di Asdod videro in che modo si mettevano le cose, dissero: «L'arca del Dio di Israele non rimarrà in mezzo a noi, poiché la mano del Signore è pesante su di noi e su Dagon, nostro Dio». Mandarono quindi a convocare presso di loro tutti i principi dei Filistei e dissero: «Che faremo dell'arca del Dio di Israele?» I principi risposero: «Si trasporti l'arca del Dio di Israele a Gat». Così trasportarono a Gat l'arca del Dio di Israele, e quando l'ebbero trasportata, la mano del Signore fu contro la città, che si fece prendere da un grande panico. Il Signore colpì gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello d'emorroidi scoppiò in mezzo a loro. Allora mandarono l'arca di Dio a Ecron, e come l'arca di Dio giunse a Ecron, gli abitanti di Ecron cominciarono a gridare e dissero: «Hanno trasportato l'arca del Dio di Israele da noi per far morire noi e il nostro popolo». Mandarono quindi a convocare tutti i principi dei Filistei e dissero: «Rimandate l'arca del Dio di Israele, torni essa al suo posto, e non faccia morire noi e il nostro popolo». Infatti tutta la città era in preda a un terrore di morte, e la mano di Dio si faceva pesante su di essa. Quando quelli che non morivano erano colpiti da emorroidi e le grida della città salivano fino al cielo. Il giudizio di Dio sui filistei increduli è immediato, ma essi non capiscono. Spostano l'arca dalla città di Asdod a quella di Gat e poi ancora da Gat ad Ekron, dove si ripetono gli stessi prodigi. Gli abitanti di quella città vengono colpiti dalla stessa piaga di emorroidi. Al fine, presi dal terrore, i filistei chiedono ai loro principi di rimandare indietro l'arca, l'arca che apparteneva a Israele. Dio è diventato un fardello troppo pesante che rischia di distruggere i filistei. Quando l'incontro con Dio non produce un vero cambiamento nella vita degli uomini, non resta che il suo giudizio, terribile giudizio, in tutta la sua gravità. Nel Nuovo Testamento, parlando di Gesù, l'Apostolo Pietro lo definisce la pietra che gli edificatori hanno disprezzato e che è divenuta la pietra angolare e una pietra di inciampo. Gesù, considerato come una pietra senza valore, è stato rifiutato dagli uomini che non l'hanno accettato come il loro Salvatore, ma l'hanno crocifisso come un malfattore. Egli è diventato una pietra angolare che, nella costruzione di un edificio, è di fondamentale importanza, perché le pietre angolari reggono i muri delle costruzioni. Allo stesso tempo, Gesù è una pietra in cui inciampano e cadono rovinosamente tutti gli uomini, perché sarà Lui che li giudicherà. Dio dà a tutti gli uomini, senza fare alcuna distinzione, l'opportunità di salvarsi da questo giudizio, accettando per fede il dono che Egli vuole farci della vita eterna che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Come abbiamo detto, non è richiesto all'uomo null'altro che un atto di fede, credere cioè che Gesù è il Figlio di Dio, colui che è morto volontariamente sulla croce per salvarci dal nostro peccato. Gesù dice che non vi è amore più grande di colui che dà la sua vita per le persone che ama, ed infatti Egli ha accettato di morire al posto nostro sulla croce dove Dio ha giudicato il peccato del mondo, e solo credendo nel valore di quella morte possiamo essere salvati per l'eternità. E giungiamo così al capitolo 6, leggiamo ora i primi 12 versetti da questo capitolo di Prima Samuele. L'arca del Signore rimase nel paese dei Filistei per 7 mesi. Poi i Filistei chiamarono i sacerdoti e gli indovini e dissero: «Che faremo dell'arca del Signore? Insegnateci il modo di rimandarla al suo luogo». Quelli risposero: «Se rimandate l'arca del Dio di Israele, non la rimandate senza niente, ma fate un'offerta di riparazione. Allora guarirete, e così saprete perché la sua mano non si è allontanata da voi». Essi chiesero: «Quale offerta di riparazione gli offriremo?» Quelli risposero: 5 emorroidi d'oro e 5 topi d'oro, secondo il numero dei principi dei Filistei, perché unico è stato il flagello che ha colpito voi e i vostri principi. Fate dunque delle riproduzioni delle vostre emorroidi e delle sculture dei topi che vi devastano il paese, e date gloria al Dio di Israele. Forse Egli alleggerirà la sua mano da sopra di voi, da sopra i vostri dèi e da sopra il vostro paese. Perché dovreste indurire il vostro cuore, come gli egiziani e il faraone indurirono il loro cuore? Dopo che egli ebbe manifestato contro di loro la sua potenza, gli egiziani non lasciarono forse partire gli israeliti? Fate dunque un carro nuovo e prendete 2 mucche che allattino e che non abbiano mai portato giogo. Attaccate al carro le mucche e riconducete nella stalla i loro vitelli. Poi prendete l'arca del Signore e mettetela sul carro. Accanto ad essa mettete in una cassetta i lavori d'oro che presentate al Signore come offerta di riparazione. Poi lasciatela andare. E state a vedere. Se sale per la via che conduce al suo paese, verso Bet-Semes, vuol dire che il Signore è colui che ci ha fatto questo grande male. Se no, sapremo che non ci ha colpito la sua mano, ma che questo ci è avvenuto per caso. Quelli dunque fecero così. Presero 2 mucche che allattavano e le attaccarono al carro e chiusero nella stalla e i vitelli. Poi misero sul carro l'arca del Signore e la cassetta con i topi d'oro e le riproduzioni delle emorroidi. Le mucche presero direttamente la via che conduce a Bet-Semes. Seguirono sempre la medesima strada, muggendo mentre andavano, e non piegarono a destra né a sinistra. i principi dei Filistei le seguirono sino ai confini di Bet-Semes. Dopo 7 mesi, i Filistei, infestati dai topi e colpiti dalla piaga delle emorroidi, decidono di rimandare indietro l'arca e consultano i loro sacerdoti ed indovini per farlo nel modo migliore, senza inimicarsi ulteriormente Dio. I sacerdoti e gli indovini consigliano di fare, come offerta riparatoria, 5 topi e 5 emorroidi d'oro da rimandare con l'arca che doveva essere posta su di un carro nuovo, trainato da 2 vacche che allattano. Se il carro avesse preso la via per tornare nel paese di Canaan, sarebbe stato questo il segno evidente che l'Eterno, il Dio di Israele, aveva provocato le piaghe che affliggevano i Filistei. Altrimenti, essi avrebbero desunto che erano invece avvenute per caso. I sacerdoti, inoltre, consigliano ai Filistei di non indugiare, come avevano fatto Faraone e gli egiziani nel permettere agli ebrei di ritornare in patria. I Filistei sono desiderosi di liberarsi al più presto dell'arca, che è diventata per loro un fardello troppo pesante. Vogliono tornare alla normalità, alla loro vita di sempre, senza chiedersi se giusto o sbagliato. Nessuno si è umiliato davanti al vero Dio, riconoscendolo come tale. Nessuno ha cercato la verità e così facendo hanno disprezzato la misericordia di Dio, hanno perso qualsiasi opportunità di salvezza. I Filistei dunque, secondo il consiglio dei sacerdoti, mettono l'arca su un carro nuovo con le offerte riparatorio e le vacche si dirigono immediatamente verso la terra di Canaan. Dal 13 al 21 di 1 Samuele capitolo 6 si narra di come l'arca rimandata dai Filistei giunge in Israele. Andiamo a leggere questi versetti appena descritti. Gli abitanti di Bet-Semes mietevano il grano nella valle. Alzando gli occhi scorsero l'arca e si rallegrarono nel vederla. Il carro, giunto al campo di Giosuè e di Bet-Semes, vi si fermò. C'era là una grossa pietra. Essi spaccarono i legni del carro e offrirono le mucche in olocausto al Signore. I Leviti deposero l'arca del Signore e la cassetta che le stava accanto contenente gli oggetti d'oro e misero ogni cosa sulla grossa pietra. E in quello stesso giorno gli abitanti di Bet-Semes offrirono olocausti e presentarono sacrifici al Signore. I 5 principi dei Filistei, veduto ciò, ritornarono il giorno stesso a Ecron. Questo è il numero delle emorroidi d'oro che i Filistei presentarono al Signore come offerta di riparazione: 1 per Asdod, 1 per Gaza, 1 per Ascalon, 1 per Gat, 1 per Ecron. Dei topi d'oro ne offrirono tanti quante erano le città dei Filistei appartenente ai 5 principi, dalle fortezze ai villaggi di campagna che si estendono fino alla grossa pietra sulla quale fu posata l'arca del Signore e che esiste ancora al giorno d'oggi nel campo di Giosuè, il Bet-Semita. Il Signore colpì gli abitanti di Bet-Semes perché avevano guardato dentro l'arca del Signore. Colpì 70 uomini fra i 50.000 del popolo. Il popolo fece cordoglio perché il Signore l'aveva colpito con un grande flagello. Quelli di Bet-Semes dissero: «Chi può resistere in presenza del Signore, di questo Dio santo? E dove andrà l'arca partendo da noi?» Allora spedirono dei messaggeri agli abitanti di Kiriat Yairim per dire loro: «I Filistei hanno ricondotto l'arca del Signore. Scendete e portatela presso di voi». I primi ad avvistare l'arca sono dei mietitori che subito spaccano il legname del carro e offrono le 2 vacche in sacrificio al Signore. Accorrono i sacerdoti leviti, che prendono in custodia l'arca e le offerte riparatorie, mentre il popolo, preso dall'entusiasmo, offre olocausti. 70 uomini tra gli abitanti di Bet-Semes sono colpiti a morte da Dio perché, è scritto nel testo che abbiamo appena letto, avevano alzato i loro sguardi verso l'arca, dimenticando le prescrizioni che Dio aveva dato al suo riguardo. L'arca apparteneva al luogo santissimo del tabernacolo, poteva essere vista solo dal sommo sacerdote, perché solo a lui era permesso di entrare nel luogo santissimo una volta all'anno. Quando l'arca veniva trasportata, doveva essere accuratamente e riverentemente coperta. I Filistei non erano a conoscenza di tutte queste cose, ma gli israeliti sì, e perciò erano colpevoli. La legge, sia umana che divina, non tollera errori o negligenze. L'inosservanza è sempre punita. Ecco perché l'apostolo Paolo dice nella lettera ai Romani che per le opere della legge nessuno sarà giustificato, ossia dichiarato giusto. Infatti la legge ci fa conoscere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma ci fa conoscere altresì la nostra condizione di trasgressori e perciò di peccatori. Infatti tutti abbiamo trasgredito la legge, tutti abbiamo peccato e siamo inescusabili davanti a Dio. Ma ciò che è stato impossibile alla legge, perché nessun uomo, abbiamo detto, è stato in grado di osservarla completamente, è stato possibile a Dio, che ha avuto pietà di noi e ci ha fatto grazia, dandoci in dono un dono che non si merita, ma che si riceve perché il donatore ha voluto farcelo, la salvezza. Il Signore ha voluto metterci in salvo dal suo giudizio e perciò dalla morte eterna, ma per beneficiare di questa salvezza occorre credere in Gesù Cristo come il nostro unico Salvatore. Noi non siamo giusti perché abbiamo compiuto delle opere particolari, ma Gesù ci dichiara giusti. Come i 70 israeliti che avevano guardato l'arca erano morti, così anche tutti morremo se guarderemo il Signore nella sua santità e nella sua giustizia, senza aver accettato l'intervento di Gesù Cristo che solo Lui può togliere il nostro peccato e presentarci puri, giusti, davanti a Dio. Il capitolo 7 di Prima Samuele narra di un'importante svolta nella vita del popolo di Israele, perché dopo 20 anni essi si ravvedono dal loro peccato e tornano al Signore che concede loro la vittoria sui loro nemici. Leggiamo i versetti dall'1 al 6. Quelli di Kiriat Yearim vennero a prendere l'arca del Signore. La portarono in casa di Abinadab sulla collina e consacrarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca del Signore. Dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Yearim era passato molto tempo. 20 anni erano trascorsi e tutta la casa di Israele alzò lamenti verso il Signore. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: «Se davvero tornate al Signore, con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dèi stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei». Così i figli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono il Signore soltanto. Poi Samuele disse: «Radunate tutto Israele a Mispa, e io pregherò il Signore per voi». Ed essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua, la sparsero davanti al Signore, digiunarono quel giorno e dissero: «Abbiamo peccato contro il Signore». E Samuele fu giudice dei figli di Israele a Mispa. Gli abitanti di Bet-Semes, presi da timore, dopo la morte dei 70 uomini che avevano guardato l'arca, la trasportano a Kiriat Yearim, in casa di Abinadab, un uomo fedele al Signore. E poteva accogliere l'arca perché aveva accolto già il Signore nella sua vita. Essi consacrano suo figlio, Eleazar, perché la custodisca. Sono trascorsi intanto 20 anni e in questo spazio di tempo il popolo di Israele si pente del suo comportamento e cerca il Signore con sincerità. All'esperienza dolorosa della disfatta subita ad opera dei Filistei segue un lungo periodo di riflessione e di ricerca. È spesso il dolore che sollecita in noi l'autocritica, il pentimento e la ricerca di nuove soluzioni. Dopo 20 anni, dopo 20 lunghi anni, è arrivato al fine il momento in cui il Signore, per mezzo di Samuele, chiede al popolo di Israele di fare la sua scelta: servire Lui, il vero Dio, o servire gli dèi stranieri. Il Signore pone le basi per un nuovo patto con il popolo di Israele. Se essi avessero distrutto gli idoli presenti nel paese e avessero scelto di servire Lui solo, Egli li avrebbe liberati dai Filistei che li opprimevano. Il Signore risponde con le sue benedizioni là dove nelle persone vi è un sincero desiderio di riconoscerlo come Dio e Signore della propria vita. I figli di Israele rispondono all'invito di Dio e distruggono gli idoli, e solo dopo Samuele li fa radunare a Mizpa per intercedere per loro presso il Signore. Lì il popolo si umilia davanti a lui, digiunando e riconoscendo il proprio peccato. La confessione del proprio peccato e il pentimento sincero sono le condizioni essenziali per iniziare un nuovo rapporto con Dio. La predicazione di Giovanni Battista, che precede il ministero di Gesù, inizia infatti con l'esortazione a ravvedersi, a cambiare cioè vita. E come possiamo pensare di cambiare vita se prima non riconosciamo che il nostro attuale modo di vivere è sbagliato? E con questa esortazione, questa riflessione, al bisogno che c'è di cambiare vita, al ravvedimento, chiudo l'argomento per quanto riguarda le riflessioni, appunto lo studio di questa sera. Quindi io vi do appuntamento a domani, mi raccomando, io ci sarò, mi auguro anche voi, in modo che possiamo incontrarci insieme al solito orario.